aiutarvi a capire bene il discorso di questo cranio, io ho portato un libro che è uscito nel 1986, mi sembra, e che è intitolato, un libro che tu hai avuto in casa per un sacco di tempo, perché te l'ho prestato. Tu non leggi libri, peggio.
No, no, che non leggi libri.
No, non leggi libri che ti presto io.
No,
tu
no.
Leggi solo i libri da mistico a chiappamosche, ma i libri da scienziato?
Penso che stasera stavo tentando di leggere La strada del guerriero.
Ah, La via del guerriero.
Scritto da un indiano, capisci, Quindi...
Sì, ma non è quella che diciamo noi, La via del guerriero di Luce.
Comunque no, dice tante cose. Vai.
Io questo libro te l'ho già dato parecchio tempo fa, perché c'è una quantità di cose straordinarie, tutti i fatti che la scienza nega. Figurati che in questo libro dice che sì, che c'è la prova del fuoco, che c'è gente che cammina sul fuoco, tanto per dirvi il tenore di questo libro, no? Però tutte le volte che camminavano sul fuoco si è scoperto che avevano i piedi o estremamente callosi oppure se li erano cosparsi di sostanze strane e ritardanti. Aldo, io e te abbiamo camminato sul fuoco
e ci è andata bene.
Sì,
non ci siamo
tutti,
bruciati.
Sì, ma perché tutti gli altri che sono passati sul fuoco prima e dopo di noi?
Sì, è vero. Noi abbiamo fatto questa esperienza bellissima.
No, ma tanto per dirti.
Però non abbiamo
libro,
capito perché non ci siamo bruciati.
Ma non solo noi, ma tutte le persone che erano noi, con noi. Ma questo libro, tanto per far capire alle persone il taglio, dice che sì, possono passare sul fuoco, ma probabilmente hanno i piedi eccezionalmente callosi. Quindi non è un libro che ammette le cose.
Sì.
Io e te non abbiamo i piedi eccezionalmente callosi, e né le altre persone e né si sono cosparsi di cose strane.
Certo.
Questo per farvi capire che questo non è un libro aperto.
Sì, sì.
E nonostante questo sono stati costretti ad ammettere certe
dice
cose.
Dice alcune cose.
Il libro è intitolato Almanacco universale delle cose più strane e misteriose, è un Oscar Mondadori della serie Arcane, è uscito nell'86, è un libro di circa 500 pagine. Sentite cosa dice alla voce Cranio di Cristallo, perché la parola cranio di cristallo è come è una parola in codice.
Sì.
Allora, il cranio di cristallo è una ve lo leggo testualmente. È una scultura che rappresenta un cranio umano a grandezza naturale, finemente intagliato da un pezzo unico di cristallo di rocca, apparentemente riportato alla luce nell'America centrale. Non se ne conosce né l'età, né l'origine, né la sua funzione originale. Il cranio fu scoperto nel 1927 da Anna Mitchell Edge, figlia adottiva dell'esploratore e avventuriero, per diminuire, no? Sono come quelli del CIGAR. Esploratore non gli piaceva, siccome ha scoperto un oggetto che non era possibile scoprire, gli danno dell'avventuriero,
certo,
no? Sai come sono questi. Dell'avventuriero inglese Frederick Mitchell. Pur essendo stato rinvenuto fra i ruderi della città Maya, Lubantun nel Belize, allora Honduras britannico, la sua tecnica è superiore a quella di analoghi manufatti indiani e questo ha sollevato immediatamente degli interrogativi in merito alla sua origine. Di quarzo chiaro e trasparente, con bellissime venature e bollicine interne, il cranio fu intagliato apparentemente senza arnesi di metallo, poiché il microscopio non ha messo in luce nessun graffio e nessun segno di un qualsiasi utensile.
Grande,
La sua superficie è levigata e può darsi che sia stata lavorata sfregando il quarzo originale con della sabbia. In questo caso però ci sarebbero voluti almeno 150 anni di sforzi costanti da parte di parecchie generazioni di artigiani per portare a termine quest'opera. Tutto l'oggetto è alto circa 13 cm, lungo circa 18 e largo circa 13. 13 di altezza, 18, le proporzioni. Pesa 5 kg e 188 grammi. E beh, il quarzo è molto pesante come densità. Dalle caratteristiche anatomiche fanno pensare che il cranio sia di una donna. Allora, dice che crani di argilla, di legno, osso e conchiglia erano in uso in tutte le civiltà delle Americhe come oggetti rituali, connessi con le credenze relative alla morte e alla rinascita. Tuttavia, questo cranio è l'unico esemplare di cristallo articolato e di grandezza naturale. Se ne sono trovati di molti altri tipi, ma nessuno di loro era in grandezza naturale e nessuno di loro aveva lo snodo della mandibola.
Quindi di crani se ne sono trovati altri?
Sì, tanti.
Di cristallo?
Sì, noi abbiamo qui al Museo d'Antropologia diversi crani che provengono dalle popolazioni andine precolombiane, ma sono opere artigianali abbastanza rozze. Ah. Tuttavia, il cranio della Mitchell è l'unico esemplare di cristallo articolato di grandezza naturale e la fattura e la cura dei particolari realistici sono di gran lunga superiore a quelli degli altri crani esistenti. Vediamo una parte.
Cosa dice?
Dopo la sua scoperta, vari fenomeni, qui dice soprannaturali,
quando non riusciamo a dare una spiegazione pensiamo che arrivi dall'aldilà, dall'altra
parte.
Io
ho già detto prima le annotazioni relative alla camminata sul fuoco, come questo libro risponde alla camminata sul fuoco, perché voi possiate capire il taglio, quindi non è un taglio fideista, è un taglio che tende a respingere piuttosto che ad accettare. Dopo la sua scoperta, vari fenomeni soprannaturali sono stati attribuiti a questo cranio dalla sua scopritrice e anche da altri che ne sono venuti a contatto. I 300 indiani che lavoravano con lei agli scavi, quando fu riportato alla luce il quarzo, il cristallo di quarzo, si inginocchiarono e baciarono il terreno, dopodiché pregarono e piansero per 2 settimane. Le persone che avevano lavorato allo scavo, a questo scavo archeologico, quando hanno visto questo oggetto hanno avuto questa reazione. Chissà che cosa sapevano o ricordavano, che cosa hanno sentito. E qui entra in scena un personaggio che sentiremo più avanti, perché tutto questo che vi sto dicendo non è che l'introduzione a un altro discorso che vi faremo strada facendo. Questa è l'introduzione, perché quando poi vi leggeremo il resto, voi possiate capire di cosa stiamo parlando.
Ma io dico, siccome tutto siamo legati, sia dalle cose, persone fisiche, ma anche dagli oggetti, il ritrovamento di queste persone, di questo cranio, loro... non è una casualità, perché l'hanno trovato proprio quelle persone lì? Probabilmente perché esiste un legame antico e loro ritrovano un oggetto, attenzione.
Beh, quello era il popolo, questi indiani americani stavano lavorando nella terra dei loro padri. Per cui gli oggetti che venivano fuori facevano parte delle loro tradizioni, delle loro radici religiose e culturali più antiche.
C'è sempre un legame.
È come quando a Roma tirano fuori degli oggetti dell'antica Roma. Vabbè, i romani non è che ci vadano pazzi, comunque è la nostra storia. Sono oggetti che appartengono alla nostra storia. Per cui questi operai hanno visto emergere dal buio, dalle profondità della terra e del tempo, un oggetto che in qualche modo era legato ai loro culti e alle loro storie. E probabilmente nei loro culti e nelle loro tradizioni c'era qualcosa che parlava di un oggetto di questo genere. E qui entra un personaggio di cui sentirete parlare più avanti, Frank Dorland. Quest'uomo, un restauratore d'arte, fece vari esperimenti col cranio per 6 anni, quindi è rimasto in mano a loro questo oggetto. Dorland affermò che una volta un alone luminoso lo circondò per parecchi minuti. A volte dei suoni acuti, argentini, simili a scampanelli, riempivano la sua casa. Altre volte all'interno del cranio comparivano veli, luci e immagini di altri crani, di volti, di montagne e di altri oggetti. Mentre in altre occasioni questo cranio diventava completamente trasparente e talora ne usciva un odore caratteristico. Per cui legato a questo cranio c'era qualcosa di strano. Allora, questo che vi sto dicendo è stato scritto nel 1986. Tanto lui che la Mitchell è la figlia di questo famoso archeologo, è lei che l'ha scoperto, suo padre era già archeologo, ma la scoperta l'ha fatta lei. Tanto lui che la Mitchell, quanto altri osservatori, attribuirono al cranio il potere di influire sui pensieri e sull'umore delle persone. Qui continua il libro, dice: il problema dell'origine del cranio è reso difficile dall'impossibilità di datarlo con i metodi attuali. Si tratta effettivamente di una produzione dell'America centrale, dove i crani erano un motivo artistico molto comune. Nel Centro America, se voi guardate le sculture, che so, di Tiahuanaco, ad esempio, la prima che mi viene in mente, sulla Puerta del Sol di Tiahuanaco c'è quel famoso calendario azteco molto famoso, al centro c'è un cranio e poi ci sono centinaia di altri piccoli crani che vengono usati, come noi usiamo l'asterisco per separare un periodo dall'altro, questi usavano proprio a livello ornamentale questo, uh-huh. questo concetto del cranio. I crani delle vittime dei sacrifici degli Aztechi erano incrostati a volte di turchese e di ossidiana e i Mixtechi usavano il motivo del cranio nella loro oreficeria. Poiché il cranio fu scoperto in quello che si direbbe un complesso di templi, può darsi benissimo che fosse stato usato nei riti religiosi. In quanto alle sue proprietà occulte, non se ne manifestò nessuna nell'anno intero in cui il cranio fu esposto al Museo dell'Arte Americana Indiana di New York agli inizi degli anni 70, quindi è stato un anno intero esposto nel museo. C'è da dire però, torno a dirvi che questo è un libro molto strano, c'è da dire però che mentre ruotava sul suo piedestallo nel museo produceva degli smaglianti effetti visivi. E qui chiudo il libro. Questo è un libro che potrebbe essere scritto da Piero Angela in persona, perché è tagliato su questo tipo, la scienza innanzitutto. Questo per darvi l'antefatto di cos'è questo cranio, da dove arriva, da quanti anni la scienza se ne sta occupando e, come si suol dire, senza cavare un ragno dal buco. Immaginate lo scienziato che con uncinetto cerca di tirare fuori un ragno e quello si tira sempre più in là e scansa l'uncinetto. Ecco. Questo è l'antefatto.
Cosa c'è dietro?
Vorremmo saperlo tutti. Allora, chiudiamo questa parentesi e ne apriamo un'altra. Veniamo alla mia amica Enza che un po' di giorni fa mi manda un fax. Abbiamo tempo, sì?
Sì, sì.
Mi manda un fax di un articolo apparso su una rivista che si chiama Nexus. Due parole sulla rivista Nexus. Ne abbiamo già parlato in altre occasioni di questa rivista, perché è una rivista che in questo momento viene pubblicata in Australia, è una rivista perseguitata. Se esistono gli uomini in nero, e io sono convinta che esistano, e come se esistono, qualcosa di molto simile perseguita gli editori di questa rivista. Pensate che qualche anno fa, penso due o tre anni fa, era uscito un articolo, sempre di questa rivista, coraggiosissima, gli hanno bruciato la tipografia, gli hanno fatti di tutti i colori per evitare che questa rivista uscisse, perché sono dei tremendi rompiscatole. Perché? Perché dicono cose che ai governi, alla scienza, alle industrie farmaceutiche e così via, non fa assolutamente comodo che vengano dette. E allora vengono veramente perseguitati. Un paio d'anni fa era uscito un articolo sul famoso progetto HARP. Qualcuno avrà fatto un balzo sulla sedia, pochi, ma quei pochi si stanno tirando su a gran fatica.
Sì. Che cos'è?
Il progetto HARP si scrive H.A.A.R. come Roma, P come Pisa, HARP, il progetto HARP. Cos'è questo progetto? Se ne è parlato a lungo in un articolo, tanto per dirvi la portata di questo giornale. Su al Polo Nord c'è una ditta che lavora, apparentemente ha ricevuto una concessione dal governo per studiare le mutazioni climatiche, apparentemente, ma in effetti sembra che all'interno di questa struttura ci sia gente che ha già imparato perfettamente come manovrare le mutazioni climatiche. Sarà vero?
No.
Non sarà vero? Sarà fantascienza? Facciamo finta che sia fantascienza.
Che l'uomo provi a tentare di domare le forze della natura, questo sarà senz'altro, però che trovano la chiave non è facile.
Pensa, Aldo, che c'è persino un messaggio di Ilarion che io avevo letto molti anni fa su una delle riviste, sai quelle riviste con la copertina azzurra? No. Che diceva proprio questo: guardate che stanno già lavorando. Un messaggio di uno dei maestri: guardate che stanno già lavorando i mutamenti climatici e hanno già ottenuto dei risultati. Adesso non voglio dirvi che le ondate di caldo e le ondate di freddo siano pilotate apposta, però dopo che questo giornale ha pubblicato questa cosa gli hanno bruciato la tipografia. cosa che in questo caso mi interessava era, cioè la cosa che mi ha mandato Enza, questo fax che prendeva in considerazione il cranio di cristallo. Enza era la prima volta che sentiva parlare del cranio di cristallo, mi ha chiesto spiegazioni e io subito non gli ho dato retta. Dicevo, ma sì, il cranio di cristallo. Quando poi ho letto l'articolo che mi ha mandato via fax, ho detto, mannaggia, devo prestarci più attenzione. Ve lo leggo.
Sì.
Ve lo leggo e lo commentiamo insieme, ma non solo lo commentiamo insieme, mentre ve lo leggo e lo commentiamo vi leggo anche degli altri pezzi presi altrove con altre informazioni che collimano con queste. Dice la teoria, ve lo leggo testualmente e poi intervengo a commentarlo. La teoria di Frank Dorland, ecco qui Dorland che vi dicevo, sì, prima. Dorland era quel famoso restauratore d'arte che ha avuto per 6 anni in mano questo teschio e ci ha fatto esperimenti, chiamiamoli esperimenti paranormali, esperimenti di telepatia, sì, esperimenti medianici. Allora, Frank Dorland dice, suggerisce che il teschio di cristallo potrebbe realmente essere in grado di fornirci importanti informazioni dal passato. Apparentemente anche i Maya sono dello stesso avviso. Persino gli scienziati, non so leggere questo nome, della Hewlett-Packard, che è una delle più grandi case di computer, persino questi scienziati hanno riconosciuto che il cristallo di quarzo naturale ha la capacità di immagazzinamento di informazioni. Ma questo lo sappiamo, che i cristalli di quarzo grezzo conservano memoria. E quindi non era del tutto esclusa la possibilità che il teschio di cristallo potesse avere delle informazioni programmate dentro di esso. Ma che tipo di informazioni potrebbero essere e in quale modo potremmo accedervi? Qui parla in prima persona l'autore di questo articolo che sto cercando disperatamente di tirar fuori. Eccolo qua, vi dico da dove è stato tratto. È stato estratto dal capitolo 7, intitolato The Talking Skull, il teschio parlante, tratto dal libro Il mistero del teschio di cristallo di Chris Morton e Louise Thomas, pubblicato da Thorston Harper Collins di Londra nel 1997, ripubblicato da Nexus con autorizzazione degli editori. Anzi, Nexus dice che gli articoli in esso pubblicati possono essere citati purché si citi la fonte da cui sono stati presi, e queste sono le normali regole del giornalismo. Quindi, tanto per dirvi da dove abbiamo preso questo materiale. Quindi parla l'autrice. Quando Chris e io stavamo visitando Anna Mitchell in Canada, avevamo già incontrato una donna di nome Carol Wilson, che diceva di sapere come avere accesso alle informazioni contenute all'interno del teschio. Così come Frank Dorland asseriva che gli scienziati convenzionali avevano fallito perché usavano l'approccio sbagliato, disse che i segreti del teschio di cristallo potevano essere svelati soltanto con la tecnologia della mente. In qualche misura tutti noi eravamo scettici, ma non di meno molto curiosi. Se questo era davvero possibile, cosa avremmo potuto scoprire? Forse una conoscenza segreta sepolta in questo magazzino di cristallo per migliaia di anni. Quando Carol arrivò, allora Carol è una sensitiva. Quando Carol arrivò, risultò essere una tranquilla ed elegante signora di 50 anni, con un atteggiamento estremamente professionale. Fui in qualche modo sorpreso di trovare che era in compagnia dell'ex capo della sezione omicidi della polizia di Toronto, John Gordon Wilson, suo marito. Presto scoprimmo che la polizia aveva molte volte utilizzato i servizi di Carol ed era riuscita con successo a risolvere un'intera serie di omicidi e casi di persone scomparse. Carol adesso lavora a stretto contatto con le forze di polizia negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna. Il piano era che Carol analizzasse l'entità del teschio di cristallo. La parola entità non è come la intendiamo entità uguale fantasma. Entità era l'oggetto in sé. Allora, non userò più questa parola. Il piano era che Carol canalizzasse la comunicazione del teschio di cristallo e noi avremmo potuto fare delle domande. La signora Carol richiese che ogni nostra domanda fosse molto chiara e specifica. Spiegò che il teschio si comportava un po' come un computer, in quanto bisognava dargli delle istruzioni molto precise e avere un'estrema chiarezza circa quello che si chiede, altrimenti potrebbero non esserci delle risposte utili. Ad esempio, qualcuno una volta precedente aveva chiesto al teschio che cosa fosse un teschio e ricevette per risposta era una struttura ossea.
Giusto.
Gli ha dato risposta giusta, ma anche un ginocchio, una caviglia, un gomito, il setto nasale è una struttura ossea. Quindi risponde in un modo molto tecnico.
Sì, sì, schematico.
Povero di parole, se vogliamo. Ci avvertì inoltre che molte volte il teschio anticipava le domande. Prima ancora che uno ponesse la domanda, il teschio rispondeva, quindi ha la possibilità in qualche modo di arrivare alla mente. E ci disse di non farci scoraggiare da questo. Tu dimmi l'orario, fammi cenni. Venne collocato il teschio di cristallo su un piccolo ripiano girevole, così che Carol sarebbe stata in grado di toccarlo da tutte le angolazioni e di manipolarlo a volontà. Carol sedette con il teschio di cristallo direttamente di fronte a lei, dove luccicava una lampada. Chiuse gli occhi, iniziò ad alterare il ritmo del respiro e a usare un basso mormorio. Generalmente, adesso sto facendo un taglio, generalmente io non do retta alle comunicazioni medianiche, perché attraverso le comunicazioni medianiche arriva di tutto, non tutto, ma di tutto, come si suol dire.
Sì.
No? E attraverso le comunicazioni medianiche a volte è come aprire la porta di un immondezzaio. Ricordate quando si apriva la porta e veniva giù tutta la canna dell'immondizia dal sesto piano a terra? Ecco. Ma in questo caso la persona che era entrata in contatto mentale e non medianico, perché noi non ci troviamo dinanzi alla seduta medianica, era una persona intanto alle comunicazioni di altissima letteratura. E poi cosa mi ha convinto a leggervi questo è il contenuto, perché attraverso le risposte. Questo perché dice, ma strano, Giuditta non ci ha mai parlato di comunicazioni medianiche,
sì.
Che cosa le è saltato in mente questa volta? Che arriva di tutto. È molto
sì.
Di più. È un contatto con un'altra intelligenza,
sì.
Non umana.
Sì, sì. Con intelligenza che sarebbe racchiusa in questo caso nel cranio di cristallo.
Prima che fosse in grado di fare la prima domanda, Carol iniziò a parlare con una strana voce, con un uso molto artefatto della lingua inglese. Ricordo di essere rimasto molto colpito dal fatto che si poteva realmente sentire questa nuova voce echeggiare stranamente nella stanza. Da questo punto Aldo ha perso qual è la continuazione del passo. Ah sì, eccolo qua, sì. E queste sono le risposte che vettore di questo contenitore che voi chiamate il teschio di cristallo. Vi dirò che è stato realizzato molte, molte migliaia di anni fa da esseri di elevata intelligenza. Fu formato da una città precedente a quelli che voi chiamate Maya. Il nostro livello di civilizzazione era, come dite voi, molto più avanzato di quello che avete voi ora, per molti fattori.
E qui è sempre, diciamo, il famoso teschio che sta mandando il messaggio, è questo?
Questa donna parla, questa signora Carol, è lei che parla,
sì, sì.
Con una voce completamente,
certo,
diversa.
Si è messa in contatto con l'energia che c'è racchiusa dentro questo teschio di cristallo, cranio,
sì,
di cristallo.
Perché non c'è nessuno strumento,
sì,
nessuna macchina,
certo,
in grado di poter fare una cosa,
sì,
di questo genere, soltanto,
certo,
la mente umana.
Esatto.
Questo contenitore racchiude la mente di molte menti. Non è stato realizzato usando quello che voi chiamate il fisico.
Qui è importante, attenzione.
Venne modellato nella sua forma attuale dal pensiero.
Ecco perché
non c'è segno di nessuno strumento.
Esatto. Prima dicevi non esiste uno strumento e anche il grado di, diciamo, di rifinitura è un grado talmente perfetto che non si avevano ancora nessun strumento per poterlo lisciare. Addirittura l'altro pensava che con la sabbia ci volevano 150 anni per produrre.
Ma non c'erano nemmeno i segni di rigatura,
certo,
della sabbia. Venne modellato nella sua forma attuale dal pensiero. I pensieri e la conoscenza sono stati cristallizzati in questo contenitore. Questo contenitore è un processo di pensiero cristallizzato. Quindi l'informazione venne cristallizzata in questo contenitore. Abbiamo collocato una forma di pensiero, in puro linguaggio, dentro quello che voi chiamate il teschio di cristallo. Tenete presente che all'inizio è un po', sì, sì, è un po' rigido, sì, il dialogo, e poi pian piano diventa più sciolto.
Andare.
Gran parte del mondo che noi creammo, lo creammo con la mente. La mente crea la materia. Voi comprenderete questo. E la tecnologia del cristallo verrà data a coloro che comprenderanno il maggior dettaglio. Che il cristallo è una sostanza vivente e che si può infondere la mente nella materia. Si può infondere la mente nella materia. Stacchiamo un attimo, ma prima voglio dirvi una cosa. Ricordate quell'intervista di Giorgio Bongiovanni quando diceva che gli oggetti di volo, i cosiddetti UFO, non sono altro che strumenti animati da un'intelligenza?
Sì.
Stacchiamo e riprendiamo dopo.